Il dono disinteressato di Giovanni Paolo II. Meditazione inedita che si trova in cartaceo alla fine del libro Come Gesù di Mauro Leonardi e la cui storia è spiegata sul sito Come Gesù di Don Mauro Leonardi. Il creato come donazione. L'uomo può dire all'altro: Dio mi ha dato te. Da giovane pastore di anime sentii dal mio direttore spirituale queste parole: forse Dio desidera darti questa persona. Parole nelle quali si racchiudeva l'incoraggiamento ad avere fiducia in Dio e ad accogliere il dono che un uomo diventa per l'altro. Probabilmente all'inizio non mi resi conto di quanto fosse profonda la verità su Dio, sull'uomo, sul mondo che esse contenevano. Eppure il mondo, quel mondo in cui viviamo, il mondo umano, è un ambiente in cui continuamente, in vari modi, si realizza lo scambio dei doni. Gli uomini vivono non soltanto uno accanto all'altro, vivono in diversi riferimenti, vivono uno per l'altro. L'uno per l'altro sono fratello o sorella, marito e moglie, amico, educatore o educando. Può sembrare che non vi sia nulla di straordinario, è una semplice immagine della vita umana. Questa immagine si addensa in certi momenti ed è proprio lì, in quegli addensamenti, che si realizza il menzionato dono dell'uomo all'altro. Non soltanto gli uomini si uniscono tra di loro, è Dio che li dona uno all'altro e in ciò si attua il suo piano creativo. Così come leggiamo nel libro della Genesi, Dio creò il mondo visibile per l'uomo e gli disse di dominare su tutta la terra. 1:28 E affidò al suo dominio tutto il mondo di creature inferiori all'uomo. Tuttavia, questo dominio dell'uomo sul mondo creato deve considerare anche il bene delle singole creature. Il libro della Genesi ricorda che il creatore vide che tutto era buono. Il creato è un bene per l'uomo se l'uomo è buono con le creature che lo circondano, con gli animali, le piante e perfino con le creature inanimate. Se l'uomo è buono con loro, se non lo distrugge motivatamente, non se le sfrutta insensatamente. Allora le creature creano per lui l'ambiente naturale, diventando per certi versi sue amiche. Non soltanto gli permettono la sopravvivenza, ma anche la possibilità di ritrovare se stesso. Dio, creando, rivelò la sua gloria e diede tutta la ricchezza creata del mondo all'uomo affinché prima di tutto la godesse, vi riposasse. Norwid riposava, si rigenerava. Affinché vi ritrovasse Dio e in questo senso ritrovasse se stesso. Oggigiorno parliamo spesso di ecologia, cioè della cura dell'ambiente naturale. Alla base dell'ecologia così concepita sta il mistero della creazione, che è una grande e continua donazione all'uomo dei beni del cosmo, sia quelli che egli sperimenta direttamente, sia quelli che scopre per via della ricerca, avvalendosi dei vari metodi scientifici. L'umanità sa sempre più della ricchezza del cosmo, nonostante non sempre riconosca che questa ricchezza proviene dalle mani del Creatore. Esistono tuttavia dei momenti in cui gli uomini, anche non credenti, percepiscono la verità della donazione del Creatore e iniziano a pregare e confessano che tutto quanto è il dono del Creatore. Leggiamo nel libro della Genesi che l'ultimo giorno della creazione Dio chiamò alla vita l'uomo, maschio e femmina li creò, cifra Genesi 1, 26, 27. Creò, in questo caso, significa ancor di più. Donò reciprocamente l'uno all'altra. Donò all'uomo la femminilità di quell'essere umano che gli assomigliava, ne fece il suo aiuto e al tempo stesso donò l'uomo alla donna. Pertanto, fin dall'origine, l'uomo è donato da Dio all'altro. Quando leggiamo attentamente il contenuto del libro della Genesi, dobbiamo ritrovarvi in un certo senso l'inizio di questa donazione. Ecco, l'uomo che si sente solo in mezzo alle creature che non gli somigliano, si trova poi di fronte a un essere che gli è simile. Nella donna creata da Dio, ritrova l'aiuto che gli rassomiglia. Genesi 2,18. E questo aiuto va compreso nel senso più fondamentale. La donna viene data all'uomo affinché egli possa capire se stesso e reciprocamente l'uomo è dato alla donna con lo stesso obiettivo. Devono confermare a vicenda la propria umanità meravigliandosi della sua duplice ricchezza. Di sicuro, di fronte a quella prima donna creata da Dio, l'uomo avrà pensato: Dio mi ha dato te. Lo espresse perfino, pur con parole diverse, espresse proprio questo, Genesi 2, 23. La consapevolezza del dono e della donazione è chiaramente iscritta nell'immagine biblica della creazione. La donna è diventata per l'uomo soprattutto fonte di ammirazione. Insieme alla sua creazione si rivelò nel mondo ciò che Gertrude von Lefort definì Das ewige Weibliche. 2. Dono e affidamento. Dio mi ha dato te. Come si vede, non erano parole casuali quelle che sentì ai tempi della mia giovinezza. Dio veramente ci dona le persone, i fratelli, le sorelle nell'umanità a partire dai nostri genitori. E poi, con il passare del tempo, quando cresciamo, pone sulla via della nostra vita persone sempre nuove. E ognuna di queste è in un certo senso un dono per noi. Di ognuna di queste possiamo dire: Dio mi ha dato te. Questa consapevolezza diventa per ciascuno di noi fonte di ricchezza interiore. Sarebbe grave se non fossimo capaci di riconoscere la ricchezza che per ciascuno di noi è ogni uomo. Se ci chiudessimo esclusivamente nel nostro proprio io, perdendo l'ampio orizzonte che con il passare degli anni si apre davanti agli occhi della nostra anima. Chi è l'uomo? Se il libro della Genesi all'inizio dice che egli è immagine e somiglianza di Dio, significa che in lui si trova la particolare pienezza dell'essere. Egli è, come insegna il Concilio, l'unica creatura sulla terra che Dio desiderò per se stesso, Gaudium Spes 24. Quindi, tra l'essere per se stessi e l'essere per gli altri, esiste un legame molto profondo. Può diventare dono disinteressato per gli altri solo chi possiede se stesso. In tal modo esiste Dio nell'indicibile mistero della sua vita interiore. Anche l'uomo, fin dall'inizio, è stato chiamato a una simile esistenza. Dio perciò lo creò maschio e femmina. Invece, creando la femmina e ponendola davanti agli occhi dell'uomo, liberò nel cuore di quest'ultimo la consapevolezza del dono. Ella è di me ed ella è per me e grazie a lei io posso diventare dono in quanto lei stessa è il dono per me. Tante volte ho sottolineato che nella donna creata si contiene in un certo senso l'ultima parola di Dio creatore. Eppure la femminilità significa il futuro dell'uomo. La femminilità significa la maternità, e la maternità è la prima forma dell'affidamento dell'uomo all'uomo. Dio vuole darti un altro uomo, cioè Dio vuole affidarti quest'uomo, e affidare significa che Dio ti crede, crede che tu sappia accogliere questo dono, che lo sappia abbracciare con tutto il cuore, che sappia rispondere a questo dono con il dono di te stesso. In tal modo, creando l'uomo come maschio e femmina, Dio trasmette all'umanità il mistero di quella comunione che è il contenuto della sua vita interiore. L'uomo viene introdotto nel mistero di Dio attraverso il fatto che la sua libertà si sottopone al diritto dell'amore, e l'amore crea la comunione interumana. Dio, creatore dell'uomo, non è soltanto il Signore onnipotente di tutto quello che esiste, ma è anche il Dio della comunione. È proprio questa comunione il punto della particolare somiglianza dell'uomo a Dio. Attraverso l'uomo, essa deve irradiarsi su tutto il creato, affinché il creato diventi il cosmo. La comunione dell'uomo con tutto ciò che è creato, nonché la comunione del creato con l'uomo. Francesco d'Assisi è la figura della storia in cui la verità sulla comunione del creato ha trovato la sua particolare espressione. Il luogo giusto della comunione è soprattutto l'uomo maschio e femmina, che fin dall'origine Dio ha chiamato a diventare l'uno per l'altra dono disinteressato. 3. La sensibilità alla bellezza. L'amore ha tanti volti. Pare che il primo di essi sia il compiacimento disinteressato, amor compiacenzie. Dio che amore, questa forma di amore, la trasmette sull'uomo. Amore di compiacimento. Gli occhi del creatore che abbracciano tutto l'universo creato si focalizzano innanzitutto sull'uomo, che è oggetto di un particolare compiacimento del creatore. Si concentrano su entrambi, su ciascuno di loro, sull'uomo e sulla donna, così come li ha creati. Forse con ciò si spiega perché il libro della Genesi sottolinei che entrambi erano nudi, ma non provavano vergogna, 2:25. In un altro luogo dirà l'autore della lettera agli Ebrei: davanti ai suoi occhi tutte le cose sono nude e scoperte, e noi dobbiamo rendere conto a lui. 14:13. Dio comprende l'uomo e la donna in tutta la verità della loro umanità. In questa verità egli stesso trova il suo compiacimento creativo e paterno, e questo disinteressato compiacimento lo innesta nel loro cuore, li rende capaci del reciproco compiacimento tra di loro. La donna si rivela agli occhi dell'uomo come una particolare sintesi della bellezza dell'intero creato, ed egli si rivela in modo simile agli occhi di lei. Il fatto che siano nudi non diventa in nessuna misura fonte di vergogna. Essa viene profondamente trasformata dall'amore che il creatore prova per loro. Si potrebbe parlare qui di un particolare assorbimento della vergogna attraverso l'amore. E questo è l'amore dello stesso Dio. Questo amore permette loro di essere in reciproca confidenza e di godersi a vicenda come dono, con tutta semplicità ed ingenuità. Permette loro di sentirsi donati della loro umanità e che per sempre deve conservare quella duplice forma di mascolinità e di femminilità. Vale la pena rivolgere l'attenzione al fatto che le parole che costituiscono matrimonio non sono le prime parole che il creatore rivolge all'uomo e alla donna. Parlano dell'unione corporea dell'uomo e della donna nel matrimonio come della prospettiva della loro futura scelta. L'uomo deve lasciare suo padre e sua madre e unirsi alla sua donna ed essere con lei una sola cosa, dando origine alla nuova vita, Genesi 2:24. La prospettiva della continuazione del genere umano è fin dall'inizio legata a quella costituzione creativa di Dio. Tuttavia, la sola prospettiva ammette già l'amore di compiacimento. Devo trovare uno nell'altra il reciproco compiacimento. Devo scoprire la bellezza di essere uomini. E allora nei loro cuori nascerà il bisogno di donare l'umanità alle creature che Dio col tempo donerà loro. Sbaglierebbe molto chi pensasse che nella descrizione biblica dell'uomo domini la biologia. Il Creatore dice: siate fecondi, diventate numerosi, popolate la terra e governatela, Genesi 1:28, ma prima di tutto crea nei loro cuori la dimensione interiore dell'amoroso compiacimento, e in quella dimensione domina soprattutto la bellezza. Si può dire che in tal modo, insieme alla creazione della donna, il Creatore libera nell'uomo tutta quell'enorme aspirazione alla bellezza che diventerà il senso della creazione umana, della creazione artistica, ma non soltanto. In ogni creazione spirituale dell'uomo si trova una certa aspirazione alla bellezza, la ricerca di sempre nuove incarnazioni, la ricerca di nuove fonti di quell'ammirazione che per l'uomo è indispensabile quanto il cibo e l'acqua. Norwood scriverà un giorno: la bellezza esiste per meravigliare al lavoro, il lavoro per poter risuscitare. Se l'uomo veramente risuscita attraverso il lavoro, attraverso i diversi lavori che fa, è proprio grazie all'aspirazione che gli dà la bellezza del mondo visibile, tra cui in modo particolare la bellezza femminile. Questo concetto appare in tutta la storia dell'uomo, in particolare nella storia della salvezza. Il punto culminante di quella storia è la risurrezione di Cristo, e la risurrezione è la rivelazione della bellezza assoluta, la rivelazione preannunciata già sul monte Tabor. E gli occhi degli apostoli rimasero incantati di questa bellezza, desiderarono rimanere nel suo cerchio, e la bellezza della trasfigurazione diede loro la forza per sopravvivere all'umiliante passione di Cristo trasfigurato. La bellezza è per l'uomo fonte di forza, è l'ispirazione al lavoro, è la luce che porta in mezzo alle tenebre dell'umana esistenza, che permette di superare con il bene ogni male, ogni sofferenza, in quanto la speranza della risurrezione non può deludere. Lo sanno già tutti gli uomini, ogni uomo e ogni donna, fin dai tempi in cui Cristo è risuscitato. La risurrezione di Cristo dà l'origine alla rinascita di quella bellezza che l'uomo ha perso attraverso il peccato. San Paolo parla del nuovo Adamo in Romani 5:12-21. In un altro luogo parla di una grande attesa del creato alla rivelazione dei figli di Dio, Romani 8:19. Effettivamente, nell'umanità persiste il desiderio e la nostalgia di quella bellezza che Dio donò all'uomo creandolo maschio e femmina. Continua anche la ricerca della forma di quella bellezza, la cui espressione ritroviamo in tutta la creatività umana. Se la creatività è una particolare rivelazione dell'uomo, allora è anche la rivelazione di quell'attesa di cui parla San Paolo. Quell'attesa è legata alla sofferenza, dato che tutto il creato soffre e geme come una donna che partorisce. Romani 8:22. La nostalgia del cuore umano di quella bellezza originale che il Creatore diede all'uomo e al tempo stesso la nostalgia della comunione in cui si rivelava il dono disinteressato. Eppure questa bellezza e comunione non sono un bene perduto per sempre, sono un bene da recuperare e in questo senso ogni uomo è donato all'altro, ogni donna all'uomo e ogni uomo alla donna.